Radio Base presenta Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Marco Brioni ci porta alla scoperta di immagini ed emozioni. Raccontiamo alla radio le grandi storie dei fotografi.
Benvenuti alla 23esima puntata di Mantova Eyes, l'occhio della fotografia su Mantova. Io sono Marco Brioni e dagli studi Radio Base vi porterò in un viaggio fatto di immagini, ma soprattutto di storie. Oggi vogliamo raccontarvi una storia che è un po' una storia a cui teniamo molto. È una storia che nasce nel 1938, quando Alex Steinweiss, art director della Columbia, decide di cambiare le copertine dei dischi in cartoncino marrone usate fino ad allora, così, proprio per come contenitori, pure semplici contenitori, con delle opere colorate che rendessero l'idea della musica che era contenuta nel vinile. Fu l'inizio di una grande storia d'amore tra il vinile e l'arte, e in particolare la fotografia, ma un po' tutte le arti, e proprio di questo noi vogliamo parlare oggi in questa puntata, che capirete verso la fine perché abbiamo chiamato Cover Lover. Ospite con noi oggi c'è un grande sapiente della fotografia, come un po' di tutte le arti, un po' un egemone delle arti maggiori, Massimiliano Boschini, già nostro ospite. Ciao Max.
Ciao Marco, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Base.
Allora, abbiamo chiamato Max perché, un po' cammin facendo ve lo spiegheremo. Innanzitutto, Max è un grande collezionista di dischi. Cos'è che ti ha spinto a iniziare questa collezione da un punto di vista anche musicale, ovviamente?
Innanzitutto, un profondo amore per la musica, e questo penso che sia fondamentale. Ma in secondo luogo, anche essendo io, diciamo così, un ricercatore di tante cose, penso che l'oggetto disco e l'oggetto vinile sia una cosa molto bella e per certi versi sia una forma d'arte.
In effetti, diciamo che fotografi, pittori, graphic designer si sono cimentati nella realizzazione di svariate copertine, quasi un po' una corsa alla copertina più affascinante, accattivante, che esprimesse appieno con le immagini e i colori quello che il musicista esprimeva attraverso le note. E questo è forse un po' la difficoltà, no Max? Cioè non dire ok, c'è il disco che parla, non lo so, di una giraffa e io ci metto sopra una giraffa, è banalizzante questo.
Sì, esatto, soprattutto anche se pensiamo al livello di icone che certi dischi hanno raggiunto nel corso del tempo, adesso senza voler fare dei nomi, però cioè proprio c'era una simbiosi, c'era una ricerca che era congiunta tra musicista e colui che realizzava graficamente e visivamente la copertina del disco. Era proprio un progetto che veniva fatto assieme, non c'era una distinzione di ruoli, e quindi possiamo dire per certi versi che colui che realizzava le copertine era compartecipe dell'opera d'arte finale.
Adesso noi ci fermiamo proprio qualche istante perché Max ci è venuto a trovare con una bottiglia di Lambrusco, anzi se qualche ufficio stampa di qualche nota cantina mantovana volesse venirci incontro, insomma noi siamo sempre disponibili, no Max?
Assolutamente.
E vedo che anche Camilli sta già brindando alla nostra, quindi dobbiamo lanciare un minimo di pubblicità per dare tempo al nostro regista di bersi il suo sgorlotto di vino, e ci vediamo tra pochissimo sempre con Mantova Eyes. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata alle grandi immagini delle copertine degli LP, dei dischi. E durante la pubblicità giustamente ci hanno scritto i nostri amici del gruppo fotografico Il Carpino, dovevo pagare un pegno e mi sono dimenticato, ma quando ci vuole, io volevo ringraziarvi e ringraziare tutti gli amici che sono intervenuti venerdì. È stata una serata davvero straordinaria, sia dal punto di vista culinario, e cosa molto più importante, e anche dal punto di vista fotografico, con Luigi che ci ha tenuto compagnia e le foto splendide di Maria Grazia. Io vi ringrazio davvero gli amici del Carpino, e poi in chiusura magari vi do alcune direttive. Tra l'altro Max, ti coinvolgo proprio brevissimamente in veste ufficiale. Mantova Eyes ha fatto un grande appuntamento anche a Marmirolo, che è andato molto bene, con Monica Bulai.
Sì, visto che siamo qua tutti e due, possiamo assolutamente parlare e dire che penso, in questo caso da amministratore, che sia stato veramente un successo incredibile.
Quindi seguite Mantova Eyes e venite ai nostri appuntamenti, ai nostri eventi, poi magari in chiusura ve ne citiamo qualcuno. Torniamo alla puntata di oggi, perché qui tra un lambruschino e l'altro stiamo divagando. Diciamo che l'esplosione delle cover è stato durante gli anni 60-70, poi ovviamente c'è stato il declino fino agli anni 2000, la completa sparizione.
Sì, diciamo che la cosiddetta musica liquida ha di fatto posto fine alle copertine dischi come ce le immaginavamo. Già col passaggio dal classico LP a 33 giri al CD, naturalmente la dimensione, faccio senza ricordarvelo, facendo così una semplice immagine mentale, ci si rende conto come di fatto si sia ridotto a circa un quarto di quello che era prima. Col passaggio poi dal CD all'MP3
è sparito.
Esatto, ma questa cosa un po' della musica vista, diciamo così, pensiamo alla morte ad esempio di MTV in Italia e al declino di DJ Television, cioè proprio le classiche, la musica vista, diciamo, che sia su una copertina piuttosto che sia in un video musicale, è veramente in declino.
Tra l'altro, Max, hanno scritto una cosa molto bella in un articolo che ho letto recentemente. Diceva che proprio grazie alle copertine dei dischi vengono stimolati 4 dei nostri 5 sensi: l'udito e ovviamente il tatto, l'olfatto, la vista. Quindi alla musica si lega l'odore della confezione, l'immagine, il risalto della copertina e magari la sua lettura, perché non è solo la copertina, il disco è proprio un oggetto pieno di sorprese a volte.
Sì, infatti, cioè, con rammarico mi rendo conto di quante cose, diciamo, i fruitori di musica digitale oggi si stanno perdendo, perché proviamo a pensare anche ai testi. Buona parte degli LP a 33 giri erano al loro interno, trovavano le cosiddette inlay card su cui erano scritti i testi delle canzoni che in esse erano cantate.
Sì, che soprattutto per dischi stranieri ti salvavano la vita, perché non si capiva a volte niente.
Tante volte ho sentito dire: ma io ho imparato l'inglese anche leggendo e cercando di capire ciò che i musicisti dicevano. Ecco che l'ausilio era molto importante. Diciamo che si è perso proprio una specie di rito, perché uno, proviamo a pensare all'utilizzatore di un disco negli anni 70, lo prendeva, lo apriva, estraeva il disco, apriva il coperchio del giradischi, lo posizionava, muoveva il braccetto, abbassava, cioè questa operazione comunque, e poi intanto che la musica andava si poteva guardare le foto che in esse erano state fotografate, cioè era un rito. Un'altra cosa che poi è sempre incredibile oggi è il fatto che circa ogni mezz'ora bisognava girarlo questo benedetto disco. E io,
è vero.
Ascoltatore di dischi, cioè proprio ti rendi conto come magari al lavoro, io lo dico, no, non mi vergogno, utilizzo Spotify, no? Magari puoi fare 8 ore con le cuffie senza quasi interruzione. Quando hai un disco lo devi girare, quindi ecco che sembra, è quasi scocciante se sei abituato poi a una full immersion non stop nella musica.
Diciamo che è un metodo così di divertimento analogico, ecco, diciamo così, a cui noi siamo molto affezionati. Insomma, noi siamo probabilmente alcuni dei pochi irriducibili che ancora fotografano con la pellicola e molte altre cose di questo tipo.
Possiamo dire infatti che per certi resti ci possiamo definire feticisti dell'analogico, che sia fotografia, che sia musica, ma ad esempio che sia anche motociclismo. Abbiamo la Vespa tutti e due, per cui parlo della Vespa quella vecchia, non quella nuova. quindi probabilmente alcuni la definiscono anche una patologia, io non mi nascondo dietro a un dito, questa forma di accumulo analogico è anche, insomma, ci vogliono spazi, ci vuole chi tiene pulito.
Ringraziamo pubblicamente le nostre mogli.
Esatto,
quindi
concordo pieno.
E Max, la cosa che a me fa impazzire, tu dici il rituale nel comprare il disco, ascoltarlo, ma proviamo a pensare a tutto quello che si è perso in fase di progettazione. Cioè ormai tutti quei grandi artisti, che erano veramente degli artisti a tutto tondo, che progettavano questo, che confezionavano proprio un prodotto di comunicazione, è tutta un'arte che si sta perdendo al giorno d'oggi, che è in teoria il momento in cui la comunicazione dovrebbe essere più influente.
Sì, assolutamente, anche perché così, senza pensare alla filiera direttamente magari del fotografo esecutore finale, ma proprio pensando che una volta gli artisti avevano a disposizione anche come elemento espressivo il disco stesso, e ecco perché sono nate nel passato tante collaborazioni tra artisti tout court e musicisti. Ecco, erano stessi i musicisti che cercavano la collaborazione di artisti di fama per realizzare le loro opere d'arte, consapevoli che anche quell'ultimo tassello era fondamentale per il successo. Così come molte volte si compra un libro per la copertina perché ci piace o meno, una volta si compravano anche i dischi perché la copertina era bellissima, poi magari il disco non era all'altezza della copertina.
Ti faccio un'ultima domanda prima della pausa: quanto incide la copertina nella tua scelta di un disco da collezionare?
Beh, nel mio caso diciamo che io ho dei dischi che penso di aver ascoltato due volte nella mia vita, ma che mi affascinano, le copertine bellissime, per cui a volte li acquisto senza sapere bene cosa ci sarà dentro musicalmente parlando, ma con delle copertine fantastiche. Ricordiamo che poi proprio ci si poteva sbizzarrire anche, ad esempio, non solo nell'aspetto prettamente visivo, ma c'erano dei dischi che al loro interno avevano dei pop-up, piuttosto che avevano inserti, poster, adesivi, si aprivano a quattro ante, cioè c'erano proprio delle ricerche anche a chi faceva la cosa più strana e più interessante.
Allora, noi ci fermiamo per qualche istante ancora, perché sia a Max che a me che a Marco è venuta sete, quindi qua dobbiamo far fuori questa bottiglia e andare alla fine della trasmissione. Noi ci sentiamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Base. Bentornati a Mantova Eyes, puntata dedicata agli amanti delle cover, degli LP e dei CD, dei dischi. E siamo qui con l'amico Massimiliano Boschini e stiamo proprio parlando di fotografia, arte grafica impressa sulle cover dei dischi, sulle buste dei dischi. Tra l'altro, io leggevo l'altro giorno che proprio l'anno scorso, credo, non so se ne abbiamo parlato qui a Mantova Eyes, proprio alle Recon d'Arles è stata presentata la mostra Total Record, The Great Adventure of Album Cover Photography, una mostra che proprio ha celebrato il contributo dei fotografi, quindi solo dei fotografi, alla consuetudine lunga quasi un secolo di dare fondamento visivo alla musica. E sentite cosa dicono, no? In bilico tra opera d'arte e packaging, le copertine attraversano un momento critico legato alla crisi del compagno di sempre, il disco. Un po' quello che stavamo dicendo prima. Oltre alla fisicità, la musica ha perso anche centralità culturale ed è sempre più difficile collegare una canzone o un album a un'immagine precisa. Quindi diciamo la crisi del disco un po' come crisi culturale, e per questo ci vengono in soccorso i mercatini, no? Max, già domenica scorsa, se non sbaglio.
Sì, esatto, infatti domenica c'è stato a Mantova il mercatino del disco nella Loggia del Grano.
Sono sempre belle occasioni, diciamo.
Sì, diciamo che i giovani d'oggi probabilmente organizzano il loro MP3 sul computer, questo è il massimo della loro collezione. Diciamo, coloro che hanno circa dai 35-40 anni in più amano invece collezionare fisicamente il disco, e quindi se pensiamo che a Mantova non c'è più un negozio di dischi prettamente ed esclusivamente di musica,
ormai manca in tante città, anche sì, nelle più grandi città si fa quasi fatica a trovare.
Quindi benvengano queste finestre che gli amanti del disco a Mantova organizzano ormai con cadenza interessante. C'è da dire anche che poi, diciamo, il disco si può collezionare, ma mi è capitato anche in alcuni negozi, soprattutto in capitale europea, di acquistare delle cornici proprio che potessero a forma proprio della misura del disco, che uno potesse poi appendere nel proprio appartamento i dischi che il più amato. Proprio, questo è proprio il rendere onore al disco come oggetto d'arte, quindi fregandosene della musica in esso contenuta, ma prendendo esattamente solo il valore estetico che quella copertina
lì, forse in quel caso è stato talmente bravo il fotografo e poco bravo il musicista, forse
sì, col fotografo o il grafico, certo,
il grafico, certo.
Una grande copertina come, non so, The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd, che di fotografico a poco, però è
una
ormai assunta
storica,
sì, è un'icona del proprio,
certo. E Max, se non sbaglio, tu tra poco partirai per Dublino proprio per questa grande manifestazione che si chiama Record Store Day, giusto?
Sì, è una manifestazione che ormai ha cadenza annuale, e io con un gruppo di amici collezionisti mantovani, in occasione di questo appuntamento annuale, decidiamo di visitare una capitale europea proprio alla caccia di dischi rari. L'anno scorso siamo stati a Londra, due anni fa siamo stati a Liverpool. Il nostro intento è sì turistico, ma
mirato
proprio al fatto di girare per negozi di dischi, perché in questa occasione vengono organizzati piccoli concerti, magari ci sono degli sconti particolari, escono anche vinili nuovi che vengono messi sul mercato proprio in questo giorno per onorarlo e per renderlo come dire più interessante.
Ecco, tra l'altro mi è venuto in mente proprio adesso come un flash, c'è un grande amico di Mantova Eyes che anche lui colleziona dischi, per Natale gli ho regalato, si chiama Davide, lo saluto, gli ho regalato un disco dei Beatles, E colpa mia, ma gliel'ho fatto chiaramente presente che le mie finanze non mi permettevano di comprargli l'originale, e ho trovato una ristampa. Gli rende comunque onore, diciamo, il fatto che ci sia questo mercato della riscoperta, no?
Beh, rende assolutamente onore, anzi, i dati dimostrano che in un mondo che vende sempre meno musica, il comparto del disco ha un segno più davanti, questo da qualche anno. C'è stato un ritorno naturalmente al vinile, e lo dimostra non solo la produzione vinile stessi, ma anche il ritorno alla produzione di giradischi,
perché certo,
ci si trovano anche dei giradischi economici, e questo è sintomo comunque che il mercato li richiede, perché l'alta gamma non è mai sparita, però è proprio l'entry level quello che mancava a un certo punto.
Ecco, se l'ufficio stampa della Technics ci ascolta, noi siamo disponibili a testare i vostri prodotti.
Assolutamente, speriamo che ce lo mandino. Ecco, devo dire che anche venire a Radio Base per me è comunque fonte di gioia, perché quando entro qui dentro vedo delle scansie piene di dischi, passerei la mia giornata qui a spulciare, a guardare assieme a Camilli un po' quello che...
Camilli dice di no, dice che preferisce il vino. Allora noi gli lasciamo tempo di versi il suo goccino di vino e torniamo tra pochissimo sempre con Manto Vice e Massimiliano Boschini con Cover Lover. A tra poco. Bentornati a Manto Vice, puntata dedicata alle cover dei dischi, e cominciamo finalmente a parlare, entriamo nel merito. Non lo abbiamo fatto volutamente perché vogliamo darvi solo un assaggio. Io comincio con questa copertina di un fotografo per me straordinario, Anders Pettersen. Anders Pettersen ha realizzato la copertina per Rain Dogs di Tom Waits. La foto sulla copertina dell'album del 1985 è tratta da Café Lemnitz. Uscito in Germania nel 78, il libro fotografico raccoglie gli scatti realizzati dal fotografo svedese tra il 67 e il 70 nell'omonimo bar ai confini del quartiere a luci rosse di Amburgo, il quartiere, sappiamo tutti, o comunque io lo so, di San Paolo, ma non perché ci sono andato, il quartiere San Paoli, ma perché è una famosa celeberrima squadra di calcio. Ecco, Rain Dogs, un concept album sui diseredati di New York, ha nelle tematiche elementi in comune con il lavoro di Pettersen, che ritrae un'umanità ai margini ma piena di forza e vitalità. Anche se viene naturale pensare che sia lui, l'uomo sulla sinistra non è Tom Waits. Ecco, Anders Pettersen noi ce lo ricordiamo perché è stato proprio recentissimamente, nel 2013, a Fotografia Europea con la mostra To Belong. Ma poi ce ne sono molti altri. Un altro fotografo che io adoro è William Eggleston, che ha realizzato questa cover per Radio City Big Star. La foto è sulla copertina del secondo album della band power pop statunitense Radio City, uscito nel 1974, si intitola Greenwood Mississippi 1973, ma è conosciuta come The Red Sailing. È uno degli scatti più noti di Eggleston, no? Rappresenta una stanza rossa con questi fili bianchi e una lampadina al centro, e lui stesso ha riconosciuto il senso di inquietudine che quel soffitto rosso gli trasmette.
Una foto molto panfrez, mi è consentito.
Salutiamo tra l'altro Mauro dall'altra parte dell'etere, che sicuramente ci sta ascoltando. William Eggleston dice: è come se il muro fosse impregnato di sangue, ti impressiona ogni volta. Quindi, tra l'altro, se provate a nascondere la parte in alto con l'aggiunta del nome della band e del titolo dell'album, la foto forse impressiona un po' meno, ma ce ne sono veramente, veramente tantissimi. Io adesso sto sfogliando tutte le copertine che mi ha portato Max. Ci sono, c'è una fotografia, un fotomontaggio straordinario di Tsuneisha Kimura, Cut Copy Zonoscope, dove si vede proprio la città di New York invasa dalle acque, e come se fosse, diciamo, una cascata che prende origine dall'Empire State Building. Ecco, infatti questo giapponese è famosissimo per i suoi fotomontaggi. Però Max, ci sono anche molti italiani.
Sì, infatti adesso ci siamo concentrati un attimo sugli artisti internazionali, ma però merita veramente un approfondimento per quanto riguarda gli artisti di casa nostra. Faccio alcuni esempi e do i compiti a casa, perché magari qualcuno che vuole approfondire lo può liberamente fare.
Deve per forza.
Penso ad esempio a Guido Crepax per il primo album omonimo Nuda di Garibaldi, con la copertina che si apriva in tre parti, o ad esempio il grande Milo Manara per il disco La Grande Avventura di Riccardo Cocciante, o ad esempio Ugo Pratt per l'album Mare del Sud di Sergio Endrigo, e senza dimenticare il grande Tanino Liberatore, che addirittura realizzò la copertina di un disco di Frank Zappa chiamato The Man from Utopia. E poi vabbè, ho lasciato volutamente vabbè, c'era anche Franco Fontana,
stavo suggerendo, sì, dalle quinte,
ma volevo chiudere con ciò che per tanti fotografi del Mantovano, ma non solo, è uno dei più grandi maestri a cui fare riferimento. Sto pensando a Luigi Ghirri, che realizzò la copertina di Epica, Etica, Etnica, Pathos per i CCCP Fedeli alla Linea, e facendo una copertina molto naturalmente alla Ghirri, visto che la copertina ritrae la cappella privata di Villa Pirondini, una casa colonica settecentesca disabitata nella pianura reggiana. Quindi ci sono dentro non solo gli elementi dei CCCP, che fanno proprio riferimento a quella zona per esprimere la propria musica, ma anche proprio tutto il Ghirri. Ecco che qui siamo proprio davanti a un album che esprime arte non solo musicale, ma anche arte visiva nella copertina dell'album medesimo. Mi piace anche concludere con questo disco, perché così faccio un minimo di auto
fai pure.
Il 22 di aprile presenterò all'IBS di Mantova il mio primo libro, si chiama Morse, Vita, Morse e Miracoli tra Berlino Est e la pianura padana, e nella prefazione del libro proprio ringrazio pubblicamente i CCCP e gli artisti, tra cui Ghirri, di questa zona. È un libro di poesia in dialetto mantovano, ma come ho detto brevemente poco fa, fa proprio riferimento a quelli che sono poi le colonne portanti della mia formazione artistica, quindi sia musicale che fotografica, ma anche legata alla pittura piuttosto che alla natura.
Ma a proposito di compiti a casa, insomma, diamoli sti compiti a casa, perché si prepara per noi un lavoro doppio, perché si prepara con Max, stiamo preparando assieme a Marco Camilli e assieme agli amici di Radio Base una nuova trasmissione che si chiamerà proprio Cover Lover e che partirà all'incirca i primi di maggio. Tra l'altro ieri è partito RIP, Rock in Peace, la nuova trasmissione di Radio Base in diretta il lunedì sera alle 23, sulla storia del rock, e noi un po' andremo a traino di questo, perché pensiamo che vada rivalutata un certo tipo di musica, un certo tipo di arte, e insomma basta pensare, io adesso cito qualche nome che affronteremo nella nostra trasmissione: Mapplethorpe per Patti Smith, Richard Avedon, Irving Penn, figuriamoci,
ma anche Andy Warhol, che non abbiamo citato, ma che ha realizzato copertine stupende, e conosco personalmente un collezionista di dischi che sono stati, per quanto riguarda la copertina, realizzati da Andy Warhol. Ringrazio e saluto Roberto Fontana.
E quindi insomma sarà sicuramente una trasmissione divertente, che vi farà conoscere delle storie non solo dietro delle fotografie, ma anche delle immagini, a delle opere di grafica, ma soprattutto le storie dietro ai dischi, perché come abbiamo detto prima, il confezionamento di un LP era, e lo sarebbe ancora se ci fosse questa cultura, è veramente un'avventura, e allora vogliamo svelarvi le avventure dietro questi dischi, le avventure dietro il confezionamento di queste copertine. Ci sarà Max, io sarò solo da coadiuvante, perché la mia cultura purtroppo in fatto di dischi è veramente scandalosa, ma sarò il primo ascoltatore di Cover Lover, lo ascolterò con voi tutti i lunedì e i venerdì alle 16.
Bene, quindi prima di lasciarvi, io spero che voi andiate in soffitta o in cantina, perché sono sicuro che ognuno di voi a casa da qualche parte ha dei dischi che erano del padre, del fratello, dello zio. Ecco, andate a tirarli fuori e cominciate ad aprirli, anche se non avete giradischi, a guardarli, a soppesarli, a annusarli. Ecco, usate tutti i quattro sensi di cui parlavamo prima.
Ecco, io nel mio piccolo, mio padre aveva tutta la collezione di dischi dei Beach Boys, quindi andrò subito a rubarglieli, quindi questo sarà il mio compito per la settimana. Noi salutiamo Max prima di lasciarci per l'ultima pausa pubblicitaria. Ciao Max, grazie.
Ciao Marco, e un saluto a voi, e a presto, arrivederci.
Allora, voi state in linea con noi, perché in chiusura abbiamo due appuntamenti da ricordarvi molto importanti, e vi ricordo che Cover Lover partirà a maggio. State attenti al promo che passerà sulle frequenze di Radio Base il lunedì e il venerdì alle 16. Noi ci sentiamo tra pochissimo per chiudere. Grazie a tutti, a tra poco.
Bentornati a Mantova Ice, ultimo spazio per parlare degli appuntamenti della prossima settimana. E il 14 aprile, quindi giovedì, alle ore 21 a Brescia, nello spazio Aref in piazza della Loggia 11F, gli amici di Nessuno Press continuano con le loro meravigliose serate dedicate alle fotografe del Novecento, e in questa puntata Giovanna Magri ci accompagnerà nella serata dedicata alla fotografa Giulia Margaret Cameron, una serata veramente da non perdere. Invece venerdì nella sala degli affreschi della Fondazione Mazzali in via Trento numero 10 a Mantova, l'amica Doretta Gerevini presenta il suo libro Argento, libro che era stato presentato al Festival Letteratura nel 2015, oggi viene riproposto proprio alla Fondazione Arrigo Mazzali in via Trento 10 a Mantova, un libro straordinario che vi consiglio di prendere, perché Doretta è veramente una fotografa molto molto delicata nell'aver trattato il tema, quello degli anziani, in modo così preciso. Noi ci sentiamo martedì prossimo, vi ricordo che da maggio partirà questa nuova avventura con Massimiliano Boschini, Cover Lover, assolutamente da non perdere, il lunedì e il venerdì alle 16, e noi ci sentiamo con Mantova Ice la settimana prossima con una puntata dedicata al Milano Photo Festival 2016. A martedì.
Mantova Ice, l'occhio della fotografia su Mantova, a cura di Marco Brioni.